Giugno 1916, giovedì 1, venerdì 2. Giorni calmi, ma tutti sei in ansiosa aspettazione. Sabato 3, domenica 4. Una lunga processione di gente da Sirorto, Nadico e Transacqua vengono a Mezzano e Imer a comperarsi vacche da latte, con la previsione di non dover partir presto o forse mai. Lunedì 5. Gli abitanti di Siror ricevono l'ordine di partire. Sono pronti alcuni autocarri che li trasportano fino a Feltre. Martedì 6. Si vedono scene compassionevoli fra i poveri profughi di Siror. Passano la mattina alcuni carretti carichi di un'intera famiglia, seguiti da una o due capre che offriranno lungo il viaggio il necessario latte ai bambini. Si parla di un progetto proposto dall'autorità di mandare un dato numero di vacche su Malghe, verso Cereda. Così chi vuole può dare anche tutte le bestie a mandriani del paese che le custodiranno in dette malghe. Gli altri devono entro la giornata condurle alla stalla grande, dove verranno requisite. E per la seconda volta i poveri contadini scendono ubbidienti dai masi con tutto il bestiame. La commissione però, non si sa il perché, si rifiuta, dopo aver requisito alcuni, di continuare la requisizione e manda a casa senza nessun ordine la povera gente che, a ragione, brontolando, si rassegna anche a questo inconveniente. Mercoledì 7. Circa 120 capi di bovini di Mezzano vengono condotti alle malghe assegnate dalle autorità, sotto la direzione di alcune persone del paese. Il parroco di qui e quello di Imer si recano dal commissario per avere schiarimenti sulla situazione e per ottenere che il bestiame venisse comperato dal governo. Il commissario dichiara che almeno due vacche per famiglia verranno acquistate dal governo, le altre le affidino a custodire su qualche malga verso Cereda. Il commissario entro la mattina viene a Mezzano e nella cancelleria comunale davanti al sindaco, ai parroci suddetti e ad alcune persone del paese rinnova le dichiarazioni esposte. Dietro domanda di qualcuno concede che si possa rifugiarsi dove si vuole, nel qual caso non si otterrà il sussidio del governo. Non stabilisce però nessun termine per una nuova requisizione del bestiame. Domanda gli si dia la cassa comunale che dietro semplice quietanza accetta da custodire. Sono lasciate 2.000 e poche più lire al parroco per la consueta sovvenzione settimanale e bisogni straordinari ai poveri. Nel pomeriggio una famiglia, Marciolat, emigra nei Nagaoni. Gli altri attendono. Giovedì 8. Tre autocarri destinati per il trasporto profughi di Siror ritornano da Siror vuoti. Ciò è buon augurio e tutti ne son lieti, aspettando già qualche nuovo ordine. Difatti si viene a sapere che è sospeso lo sgombero di Siror per 3 giorni. Venerdì 9. Parte il generale che risiedeva di Mera, si riappacifica sempre di più. Il colonnello di Siror ha consigliato la popolazione a lavorare ai campi. Sabato 10. Si dice sia tolto l'ordine di evacuare, però, rinnovandosi il pericolo, venga rievocato. Domenica 11, lunedì 12, giorni colmi, cessa il bombardamento dal Monte Agnier, che si sentiva così da vicino. Martedì 13. Per mezzo dei sindaci, il commissario invita le persone che possono a recarsi in canale a lavorare i campi dei profughi. Tale invito viene letto in chiesa ed esta grande allegrezza nella popolazione, che interpreta tale avviso favorevole alla situazione. Si fanno molti commenti al famoso ordine di sgombero. Sa chi dicano persino, è un mistero che si svelerà solo a guerra finita. Certo, nell'affare c'è poco di chiaro. Mercoledì 14. Tutti tornano con ottime speranze al lavoro dei campi e dei prati. Giovedì 15. Vola sopra questi paesi un biplano italico a breve altezza. La sera viene affisso qua e là per il paese un ordine del nuovo generale di questo settore, Donato Etna. Contiene severe prescrizioni da osservarsi da tutti in caso di incursioni di aeroplani nemici. Venerdì 16. Compare un aeroplano nemico. È bersagliato dalle batterie delle vederne, ma non è colpito. Siccome nessuno sorveglia, così pochi osservano le prescrizioni emanate dall'Etna. Sabato 17. Da alcuni giorni si nota uno straordinario movimento d'autocarri. Domenica 18. Per oggigiorno di domenica si era organizzata, per opera del signor maestro Carlo Zortea, di qui, una squadra di lavoratrici e lavoratori, pronti a recarsi in canale per la sarchiatura di quei campi. In proposito, si era interpellata l'autorità civile perché disponesse di carri di trasporto ed assicurasse il rancio ai volonterosi lavoratori. L'autorità neppure all'ultimo momento non rispose nulla, cosicché ognuno restò a casa sua. Rimbomba il cannone verso la Valsugana. Martedì 20. Apparve un aeroplano nemico, ma non volò sopra i paesi. Presso la cooperativa si distribuiscono ai richiedenti 3 chili di zucchero a 1,80 lire, al che tutti sono accorsi perché tutti erano sprovvisti. Presso la sussistenza in fiera si può provvedersi di quei generi alimentari di cui i negozi non dispongono più: riso, farina, carne. La carne è colà in vendita a 2,88 lire il chilo, tanto di manzo che di maiale. Mercoledì 21. Verso le 6:30 antimeridiane un aeroplano nemico volò sopra questi paesi, da ovest verso est. Fu bersagliato dalle artiglierie, ma non colpito. Neppure questa volta furono dati i segni stabiliti dall'ultima ordinanza, né le persone si curarono di obbedire alle precauzioni. Arriva da Farra la famiglia Brandstetter, dove s'era collocata nell'occasione dello sgombero. Così, da mezzano al presente, non c'è che una famiglia sola di profughi. Giovedì 22, venerdì 23, sabato 24. Torna in paese la vita solita. La gente attende con alacrità i lavori dei campi. Chi può va ai masi. Il bestiame, diminuito di 1/3 per le vendite ai privati delle ville, è montegato in Val di Stua, Valpiana e Neva. Quelle giovenche condotte in cereda furono pagate a buoni prezzi. Per una capra si offrivano persino 40 lire. Nel commercio grande e piccolo è ora in circolazione la solita moneta italiana. I negozi non sono però forniti ancora di generi alimentari. Gli osti si sono provveduti di vino di pessima qualità che si vende a 1 lira al litro. Si dice che a lavorare la campagna di canale siano state chiamate molte famiglie della Feltre e del Bellunese. Domenica 25. Per circa 1/2 ora volarono sopra questi paesi 2 aeroplani nemici a minore altezza che i soliti. Le artiglierie d'intorno tirano diversi colpi, ma non furono mai colpiti. Non lanciarono però nessuna bomba. Dopo molti mesi di libertà nella circolazione dei passeggeri entro il distretto, oggi improvvisamente si esige un lasciapassare per recarsi a Fiera ed anche ai Mer. Sarà forse che dureranno poco, però seccano. Lunedì 26. Si dice che per Cereda siano arrivati a Fiera e Villa circa 10.000 soldati. Altre voci dicono che saranno 2.000. Oggi passarono molti autocarri trasportanti munizioni verso Fiera. Passarono anche 2 automobili di ufficiali, tra i quali anche un generale. Oggi, con immenso stupore di tutti, furono riaperte le scuole per ordine del Comando Supremo. Non fu pubblicato prima nessun avviso perché si considera la cosa come una grande baggianata. Gli scolari, frequentanti le 4 classi, oggi furono 12. Il numero potrà aumentare, forse anche diminuire. Un po' alla volta si impara anche dai nuovi figli ad ubbidire come ubbidiscono i vecchi buoni figli alla grande patria. Il noto Cristoforo Orsega, che ebbe mesi fa delle molestie per un po' di ferro, comperato da un finanziere, ha ricevuto oggi l'ordine di recarsi al Tribunale Militare di Valdagno. Verso ovest compare e disparve presto un aeroplano. Martedì 27. Solita visita di aeroplani. Uno fu invano fatto segno a numerosi colpi di artiglieria. Si nota un sempre più crescente movimento di carri e autocarri trasportanti verso Fiera generi alimentari e munizioni. Arriva il battaglione del 49esimo Fanteria. Si acquartierano qua e là per il paese. Le scuole, riaperte ieri, vengono oggi occupate dai nuovi militi arrivati. Questo battaglione si trovava ultimamente a Falcade. Aveva operato in San Pellegrino, sul Castellazzo e sulla Vezzena, composto di giovani e richiamati di seconda e terza categoria. Diretti verso Fiera passano carichi 140 muli, spettacolo finora non mai veduto. Qui in canonica prende alloggio un sottotenente. Mercoledì 28. Straordinario movimento di carri, autocolonne, muli, conducenti, vettovaglie verso fiera. Si contarono persino 20 autocarri assieme. C'erano anche 6 autovetture della Croce Rossa e molti militi della Croce Bianca. Qua in canonica prende alloggio un altro sottotenente, veneto, da Montebelluna. Giovedì 29. Solita comparsa di aeroplani, che guardano, passano. Molti soldati e alcuni degli ufficiali assistono alla messa cantata, seduti però anche alla consacrazione. Solito intenso movimento che preludi a qualche fatto straordinario. Venerdì 30. 2 cannoni antiaerei sono trascinati su per le laste. Ognuno è tirato da 10 cavalli, partiti alla coppera, verso le 3:30. Arrivarono al Maso Trotter, ove sostarono la notte, verso le 6:30. Si dice siano destinati per la cima dei Pinedi. Alcuni soldati telegrafisti passano per il piano, stendendo un filo per una nuova stazione telefonica, che parte dai Mer, e l'altro capo forse alla sede del comando dei 2 cannoni. Verso sera il generale Ferrari passa in rassegna lungo lo stradone soldati e muli del battaglione qui stazionato. Passano 2 carri motore con vagone. Non ne vedemmo mai. Cristoforo Orsega torna da Valdagno, assolto per non provata malizia nella compera di quel ferro.